Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buona giornata e ben ritrovati con una nuova puntata di Moby Dick, il nostro magazine del sabato mattina qui a Rete 2. Io sono Claudio Visentin, con me in regia c'è Beniamino De Ritis e come sempre in questa prima parte della mattina ripercorriamo assieme il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda e dedicato questa settimana al Lugano Dance Project. Lugano Dance Project è il festival internazionale di danza contemporanea, ospitato dall'HAC dal 10 al 14 giugno, insomma da mercoledì prossimo a domenica. Questa terza edizione di Lugano Dance Project chiude un ciclo e dunque era quasi inevitabile ragionare su cosa resta, sull'eredità culturale della danza, un tema particolarmente raffinato se declinato a proposito di un'attività immateriale come la danza, fatta da corpi in movimento. La danza, insomma, esiste solo quando i corpi la mettono in scena, come ha scritto anche il poeta irlandese William Butler Yeats, premio Nobel 1923. O corpo cullato dalla musica, o sguardo che si illumina, come possiamo distinguere il danzatore dalla danza? E dunque, lungo tutta questa settimana di Alphaville, che si avvia alla conclusione, ci siamo chiesti cosa lascia dietro di sé la danza? 5 voci diverse, una per giorno, hanno provato a rispondere a questa domanda, al microfono di Francesca Rodesino. Lunedì scorso abbiamo esordito proprio con Carmelo Rifici, regista teatrale, drammaturgo e direttore artistico dell'HAC.
Per noi era fondamentale perché, essendo la terza e ultima edizione di questa piattaforma di danza, essendo noi partiti da un primo tema che era quello sull'utopia per poi svilupparlo nell'architettura, chiudere con la terza edizione sulla memoria, quindi sull'eredità, che cosa ci lascia anche il festival, era necessario. Cosa raccogliamo da queste 3 edizioni del festival, cosa raccogliamo anche dalla nuova forma della danza e come la danza contemporanea può in qualche modo costruire un suo archivio di memoria per il futuro, in che relazioni è col passato e in quale invece relazione si mette appunto con il futuro. Sono tutti temi che a noi interessavano molto e che questa edizione, anche grazie alle artiste e agli artisti che portiamo, credo che potremo dare un buon panorama anche al pubblico di che cosa significa trasmettere memoria e cosa significa soprattutto rimettere in discussione il passato attraverso nuove forme, nuovi codici di trasmissione. Al di là della fotografia, oggi grazie alla tecnologia, quindi grazie anche a una capacità di filmare in modo interessante la danza, la memoria di quel corpo, di quel gesto può essere trasmessa o comunque può essere guardata con un certo interesse anche dal pubblico, ma soprattutto dai danzatori o dai coreografi e dai coreografi che devono in qualche maniera o vogliono rifarsi a quel gesto del passato, di quella coreografa, di quel coreografo. Ma soprattutto ciò che va preso messo al centro della discussione è il corpo come archivio di memoria vivente e in continua definizione. Questa è anche un po', come dire, la sfida politica della danza contemporanea. Fino a qualche anno fa, ovviamente, il corpo del performer, del danzatore, era un corpo che doveva soprattutto essere competente di una tecnica. Quella tecnica oggi è stata messa in discussione, ma questo non significa che non sia utile o che non vada tramandata. Andata. Ovviamente la danza classica, così come la modern, hanno, come dire, dei codici, dei stilistici che passano di corpo in corpo, passano di coreografo in coreografo. I codici non si perdono e vanno tramandati. Il rapporto con quel codice, però, è la novità Mentre prima, fino a qualche anno fa, il tradimento del codice era una cosa complicata da gestire, oggi invece proprio il complicato sarebbe quello di mantenere il codice inalterato senza una messa in discussione. Quindi, come dire, la memoria viene proprio da quello, cioè il pubblico è portato a guardare dei corpi in scena che non sono più, come dire, delle performance come di trasmissione solo di un'estetica, ma stanno anche facendo proprio un loro, quello che sta succedendo lì è un rito politico, è una gestione di quei codici con una nuova visione e una nuova possibilità di rimetterle in discussione. In qualche modo si rimette in discussione proprio la linea formale della danza, che cosa è stata la danza nel Novecento e che cosa sarà la danza invece nel nuovo millennio. In quello la danza diventa un fatto politico, diventa un atto di identitario molto, molto importante e non di identitario personale, ma di una collettività che attraverso quel gesto possono, come dire, incominciare a creare dei codici, no? Sono proprio dei codici di, possiamo chiamarli di protesta, possiamo chiamarli di definizione di una nuova identità, di uscire fuori da un'identità prestabilita che è quella occidentale, patriarcale, immaginando nuove espansioni e nuovi confini di identità che proprio grazie alla libertà del corpo, perché questa è la capacità del corpo rispetto alla parola, è quella di essere, di avere, come dire, immediatamente una reazione sul pubblico, una reazione emotiva, una reazione estetica, possono fare. Ecco, la parola ha più difficoltà, mentre il corpo in qualche maniera è già un fatto politico nel momento che non si pone sul palcoscenico come corrispondente alle aspettative del pubblico, ma invece prova a muoversi controcorrente, prova a liberare il pubblico dallo stereotipo.
Martedì Francesca Rodesino ha invece intervistato Lorenzo Conti, curatore del Lugano Dance Project. Come sviluppare nuove forme di danza in dialogo con il passato? Come creare e ricreare attraverso la danza un senso di continuità?
Questo festival, che è una piattaforma, che è un laboratorio diffuso, mette al centro una questione che non riguarda solo il mondo della danza, quella dell'eredità riguarda veramente il mondo intero. Il tema dell'eredità rispetto alla danza chiama in causa altre questioni, perché la danza è per eccellenza, diciamo, l'arte scritta nell'acqua, si dice. Quindi diciamo che la danza ha sempre riflettuto sulle sue possibilità di esistere, di essere tramandata, di trascendere le generazioni. Ed essendo questo anche l'ultima edizione del progetto, del Lugano Dance Project, credo che riflettere appunto su come l'arte, su come la danza possa creare legacy, su come quindi possa sfuggire all'episodio, diciamo, in sé, quindi continuare a esistere, perché spesso viviamo appunto in un mondo chiamato appunto dell'iperproduzione, dell'iperconsumo, che va ad una velocità che non è quello dell'arte, e quindi spesso siamo alla ricerca sempre del nuovo e della novità. Riflettere invece sull'eredità vuol dire anche riflettere sui processi di produzione, per esempio, vuol dire anche riflettere sulla possibilità per un'opera di continuare a esistere nel tempo, e vuol dire anche fare ecologia in qualche modo. E quindi quando abbiamo selezionato gli artisti in programma abbiamo lanciato loro queste domande, queste sfide, diciamo, in un'ottica però di approfondire anche questa questione fuori dal palco, fuori dalla scena. Questo quindi il motivo per cui nel programma ci sono anche molti momenti di approfondimento con artiste e operatori, operatrici internazionali. Ma soprattutto ci invita a riflettere anche su come la memoria trascende la danza, trascende i corpi, trascende le generazioni. Questo forse è anche il potere incredibile della danza, perché sono i corpi a trasmettere il repertorio, a trasmettere la danza, a farsi il repertorio. Quando si dice che la danza è scritta nell'acqua, in realtà non è scritta nell'acqua, è scritta nei corpi, e sono i corpi, quando li intendiamo appunto come degli archivi, che hanno la possibilità di produrre conoscenza e di trasmettere quella conoscenza da un corpo ad un altro. È un eco, no? L'eco continuerà a esistere attraverso i corpi del pubblico, attraverso i corpi dello spettatore e della spettatrice, perché anche i nostri corpi sono degli archivi, non solo quelli degli artisti in scena. Ciascuno di noi può contribuire in questo mosaico, riflettendo proprio su che cos'è eredità, su che cosa significa appunto trasmettere, su che cosa ci lasciamo dietro, che cosa ci portiamo invece con noi tutte le volte che pensiamo appunto. È un doppio movimento dal passato verso il futuro, e in questo appunto il pubblico può giocare un ruolo assolutamente principale.
Ajá.
Estoy tan enamorado de la negra Tomanza que cuando se va de casa, oye, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomanza que cuando se va de casa, oye, qué triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Oye, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Esa negra linda que me echó bilongo.
Mercoledì scorso abbiamo ascoltato invece uno dei protagonisti di questo ormai prossimo Lugano Dance Project, il festival di danza internazionale contemporanea in scena all'HAC dal 10 al 14 giugno. Chiara Bersani, il nostro ospite, è performer, regista, coreografa, autrice, più volte premiata soprattutto per la sua opera Manifesto, L'unicorno gentile. È stata l'occasione per evocare una figura, l'unicorno, profondamente radicata nella nostra tradizione culturale. Nel Medioevo, questa figura dell'unicorno entra nei bestiari, dove è ritratto non solo come curiosità naturale, ma anche per trarne un insegnamento morale e religioso. E al tempo stesso, l'unicorno è un'icona pop contemporanea.
Durante i secoli, nelle diverse culture, nelle diverse civiltà, gli sono stati attribuiti significati talmente diversi da diventare anche profondamente contraddittori tra loro. Eppure non abbiamo una sorta di versione originale dell'unicorno, perché poi anche come è apparsa come figura nei racconti degli immaginari, anche lì è ambigua la storia, ci sono varie versioni. Quindi il punto è che io al tempo, quando ho iniziato Gentle Unicorn, mi stavo proprio interrogando sui significati che un corpo ha nel momento in cui incontra la società e quindi nel momento in cui diventa anche un oggetto di visione, un soggetto di visione per altre persone, alle quali quindi vengono attribuiti dei significati. E quindi l'unicorno per me era proprio affascinante, perché era questa forma che tutti abbiamo ben presente, perché tutte e tutti, se diciamo unicorno, abbiamo un'immagine che arriva, ma che appunto ognuno riempie con dei significati così diversi senza avere la minima idea, io per prima, di quale sia la sua reale natura, se c'è una reale natura, se c'è un'identità. E quindi per me era affascinante, perché era proprio un terreno aperto. Io prima ancora di parlare di un livello artistico autoriale, vorrei parlare, vorrei che ci si concentrasse su un livello di opportunità formative di mercato, nel senso che affinché si amplino gli immaginari, affinché si amplino i linguaggi, noi abbiamo bisogno che lo spazio scenico e in generale lo spazio artistico, e quindi riferisco veramente a tutte le arti, forse la danza in questo è una di quelle più illuminate sinceramente, però abbiamo bisogno che gli spazi artistici vengano attraversati da corpi e persone diverse, sempre più articolate come background, come fisicità, come esperienze, e perché questo accada è fondamentale uscire dai progetti specifici e iniziare ad avere veramente un mercato che si assume dei rischi. Per essere più concreta, io sono un'artista con disabilità e sono molto contenta del fatto che, per esempio, all'interno del Lugano Dance Project io sono invitata come autrice a presentare i miei lavori, a presentare la mia ricerca a Lugano, come in tantissimi altri festival, al di fuori di quelle che con alcuni attivisti chiamiamo un po' delle riserve, cioè delle aree protette costruite apposta per gli artisti disabili, piuttosto che apposta per gli artisti con un background migratorio, piuttosto che per gli artisti queer. È stato fondamentale fare quel passaggio, ma adesso abbiamo bisogno che il mercato e le scuole si assumano veramente dei rischi di vendita proprio, cioè di creare dei prodotti che chiederanno un nuovo pubblico, e però si assumono veramente, quindi iniziando a sostenere radicalmente le artiste e gli artisti con diverse storie, diversi background, inserendole nel mercato ufficiale.
Uno spettacolo di Chiara Bersani, Tell Me More, Dimmi di più, è stato messo in scena una volta sola, eppure ha lasciato anch'esso una traccia e un'eredità.
È accaduto una volta, è accaduto a Bassano del Grappa per tre serie di seguito, e dopodiché il lavoro è scomparso perché è venuto a mancare uno degli interpreti, è proprio deceduto all'improvviso. E il lavoro era così profondamente basato sulla relazione tra me e questo gruppo di persone e anche tra queste persone tra di loro, che non era pensabile riallestirlo, cioè sarebbe stato pensabile investire per fare un altro progetto con un altro coro, ma non era pensabile rifare quel lavoro, passarlo ad altri, perché era troppo ancorato a quella che era le relazioni umane all'interno. Eppure adesso, a distanza di 10 anni, lei me lo sta citando, e quindi per me qui c'è già la risposta, nel senso che ci sono tanti modi per mettere all'opera performativa, quindi un'opera effimera per sua natura, di creare una ricchezza che verrà poi ereditata. Nel caso di Tell Me More è diventato un racconto, è diventata una leggenda, è un po' un unicorno, è diventata una leggenda, hanno vissuto quel momento in pochi e in poche, eppure è uno dei lavori di cui io parlo di più e che appunto lei ora mi sta citando, ponendo una nuova riflessione, quindi ha lasciato una sua traccia, sicuramente più sottile di quella che lascerà unicorno, però ha lasciato una sua traccia anche lui.
Giovedì, un altro capitolo della nostra riflessione su danza ed eredità culturale. Architettura, letteratura, cinema, tutte lasciano memorie tangibili. Cosa rimane invece dopo che la danza finisce? Che tipo di memoria hanno i corpi in movimento? E come può la danza farsi archivio vivente? Ne abbiamo parlato con Caterina Di Rienzo, autrice per Mimesis di Per una filosofia della danza.
Questa trasmissione immateriale della danza, proprio perché è un'arte senza oggetto ed è anche un'arte senza logos, non perché non abbia un significato, ma perché evidentemente non si fa con il logos, no? Con le parole, quindi diciamo che pensare questa dimensione di trasmissione, di eredità, di memoria della danza è interessante collegarlo proprio all'aspetto della danza che ci appare più evidente, cioè la sua visibilità. Possiamo considerare due lati della questione: la visibilità della danza, appunto, non si rapprende nell'oggetto, non si rapprende nelle cose, e però al tempo stesso non si esaurisce in ciò che si vede. Quindi la danza è un'arte della visibilità che intrattiene proprio per la sua costitutiva, diciamo, assenza di oggetto, che intrattiene una relazione con ciò che è invisibile. Potremmo pensare alla danza come una luce visibile intorno a cui ruotano delle zone oscure, delle zone d'ombra, appunto invisibili. La danza è quasi, potremmo dire, un corpo momentaneo che rimanda a un corpo virtuale nel senso di potenziale, ricco di possibilità, un corpo glorioso, invisibile, dentro lo stesso corpo visibile. Quindi la danza ha questa grande e singolare capacità di farci vedere attraverso un corpo ciò che supera il visibile e tuttavia non è al di là di esso. Che cosa vuol significare questo? Cioè che quello che noi vediamo nella danza, proprio perché è consegnato alla sparizione e alla perdita, quello che noi vediamo davvero di visibile non si sostanzia nello spettacolo, non si esaurisce nella visione spettacolare, ma ciò che vediamo nella danza come punto massimo della, diciamo, della sua forma visibile non sta nella rappresentazione spettacolare, ma proprio in ciò che noi non possiamo rappresentare, cioè non ci sono oggetti, non ci sono cose da rappresentare, da imitare, da riproporre, ma possiamo osservare nella danza questa, diciamo, irrappresentabilità dell'invisibile. Quindi la danza ci dà la possibilità di incarnare l'invisibile, di vederne dei suoi equivalenti nel corpo. Quindi la danza è una sorta di sistema di analogie dell'invisibile che ci fa vedere che cosa? Le linee di forza, le dimensioni, i livelli del reale, questi invisibili che rendono possibile però la visibilità stessa del mondo che noi vediamo. Quindi la danza fa esistere delle immagini dell'invisibile, la danza danza l'invisibile. C'è un secondo aspetto proprio legato all'eredità, legato alla trasmissione, alla memoria, perché potremmo dire che la visibilità particolare della danza si installa nella visibilità totale del mondo, non solo come qualcosa che abbiamo visto, ma come qualcosa che resta vivo, e questa sua vita trasforma appunto il processo di nascita, sviluppo e sparizione del gesto, no? Perché il gesto è consegnato alla disparizione, alla dissolvenza, all'impermanenza, ma questa, diciamo, visibilità del gesto continua in una visibilità segreta che appunto continua nella invisibilità stessa del visibile. Quindi la danza è come se appunto fosse una sorta di simultaneità di presente, passato e futuro che possiamo cogliere nella vita della sua visibilità, pensando appunto che la danza non si consuma nella visibilità diretta di ciò che accade, ma resta come un'assenza che conta nel mondo, che custodisce la traccia di un passaggio che resta iscritto per sempre nella memoria del mondo. È davvero interessante riflettere su questo aspetto proprio oggi che siamo nella performance totale della realtà digitale, virtuale, artificiale, dove tutto è visibile, troppo è visibile, tutto è a portata di mano, di touch, e la danza ci aiuta a recuperare la qualità delle cose che non si possono possedere, che non si possono avere, ma che compaiono, scompaiono, poi riappaiono, magicamente restano, permangono, non come oggetti da possedere, da avere, ma come qualcosa d'altro da vedere, un evento appunto in cui potremmo dire si confondono e si fondono tutti i presenti del mondo, quelli già stati, quelli che sono e quelli che saranno.
Infine ieri, venerdì, ultima puntata del nostro dossier di Alphaville, dedicata all'idea di un archivio della danza, con Enrico Goffetti, creatore del Museo Multimediale della Danza di Milano.
È stato un po' un caso fortuito, perché abbiamo fatto la prima rassegna di danza in video a Milano, proprio in Piazza Duomo, all'attuale Museo del Novecento, e raccogliendo tutto il materiale ci siamo resi conto che avevamo un patrimonio sicuramente destinato per poter essere consultato e poter essere a disposizione di tutti, di danzatori, di coreografi, di studiosi, di storici, di appassionati, perché da questo patrimonio ovviamente potevano trarre molte informazioni, molte notizie, molti stimoli. Questo è il problema, in realtà non si può conservare la danza nel suo divenire, possiamo solamente fissarne dei momenti molto particolari. Tenete conto per esempio che molti spettacoli vengono registrati senza il pubblico e quindi manca un elemento fondamentale dello spettacolo dal vivo. Ecco perché noi tutto quello materiale che raccogliamo la chiamiamo danza dal vero, ovvero sia autentica, ma non è la stessa cosa che la danza dal vivo. E di conseguenza noi cerchiamo di fermare e di ragionare e di elaborare quello che viene fermato in certi specifici momenti della danza. E innanzitutto ricordate che queste riprese della danza sono nate anche per superare la possibilità di tramandare una coreografia ai posteri, non solo attraverso la notazione scritta tipo Laban, ma attraverso proprio la produzione di un video che riproducesse i passi e le coreografie. Perché, ad esempio, tutto quello che è stata l'esplosione della danza del Novecento, la scoperta della danza moderna, postmoderna e contemporanea, ovviamente ha seguito un tragitto che è stato legato alla storia culturale e sociale dell'ultimo secolo. E quindi questo è un patrimonio che può servire ai giovani creatori, ai giovani artisti, per recepire e per capire esattamente quali sono stati questi contatti. Una cosa che viene spesso ripetuta dai critici di danza rispetto ai giovani autori è che ripercorrono strade già percorse senza averle conosciute. E quindi questo può servire per poter proseguire in progressione, non semplicemente per ripetere o per recuperare.
Roman, Romano, Romanichel, laisse-moi te faire la courte échelle, déplacer quelques étoiles sur la carte du ciel. Continuer notre voyage et chanter que la vie est belle. Roman, Romano, Romanichel, est-ce que les hommes sont tous les mêmes? Qu'y a-t-il sur leur visage? Récolte-t-il ce qu'ils sèment? Un sourire de passage au coin de la bouche, un blasphème. Une petite ritournelle, faire danser les marionnettes au bout de leur ficelle. Nous narrer leurs aventures et leurs problèmes existentiels. Au fond de tes yeux noirs, toujours nous ensorcelle. Dans un monde qui sommeille, un folklore qu'on se rappelle. Roman, Romano, Romanichel, laisse-moi te faire la courte échelle.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick. Nella prima mezz'ora del programma abbiamo parlato di eredità in un ambito molto molto particolare, ovvero la danza. Ma l'elenco di quello che una generazione eredita dalle altre è quasi infinito. Dai nostri antenati ereditiamo per prima cosa i geni, poi i beni materiali, oppure i debiti privati e pubblici, ma anche l'ambiente, le città, i confini, le leggi, il patrimonio storico-artistico, i classici della letteratura e del pensiero, la gastronomia e molto altro ancora. Naturalmente non è possibile accogliere e conservare tutto quanto ci viene lasciato. Ereditare quindi non è un atto passivo, implica una scelta. Bisogna rispondere a una domanda radicale: che cosa merita davvero di essere trasmesso? Per intanto noi oggi qui, in questo sabato mattina, cominciamo il nostro percorso dalla forma più naturale di eredità. Una persona muore e i suoi beni, le case, il denaro, i gioielli, passano ai congiunti, di solito il coniuge e i figli. Questa cerimonia ha un suo sacerdote, il notaio. Nel nostro caso, a dire il vero, una sacerdotessa, una notaia. E quindi benvenuta Alessandra Mascellaro, notaia in Como e presidente del Comitato Regionale Notarile Lombardo. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e grazie per questo invito.
Grazie a lei di essere qui. Allora, nel caso dell'eredità, sappiamo, la legge impone degli obblighi ben determinati nei confronti degli eredi. Di là dal confine si parla di legittima, qui da noi di quota riservata. E va notato, tra l'altro, che la riforma del 2023 svizzera ha aumentato la libertà testamentaria, che altrove invece è molto più ridotta, estendendola sino a metà del patrimonio, che si può lasciare a chi si vuole. Anche per questo molti scelgono di fare testamento e infatti il registro svizzero dei testamenti ne conta oltre 1 milione. Allora, Alessandra Mascellaro, quindi molti continuano a fare testamento, il testamento è ancora largamente utilizzato?
Assolutamente sì, anche se i numeri che ho cercato in occasione di questa intervista sono meno entusiasmanti di quanto io stessa, come diciamo operatore del diritto notaio, immaginassi. Allora, in Italia gli italiani che si affidano al testamento per pianificare la distribuzione della propria eredità del futuro sono circa il 25%. Questa percentuale in Svizzera arriva fino al 40%, quindi i cittadini svizzeri sono più sensibili a affidare le proprie volontà a un testamento rispetto ad altri paesi come per esempio l'Italia. Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, che è l'organo supremo in Italia dei notai, promuove l'invito a redigere testamento perché con la redazione di un testamento il decuius, cioè la persona che poi viene a mancare, può disporre e proteggere i propri cari, oltre che disporre dei lasciti solidali, per esempio a favore degli enti benefici.
Forse questo dipende anche dal fatto che, come dicevamo, in Svizzera il decuius, come l'ha chiamato lei, può disporre di una quota maggiore dei propri beni e forse questo invoglia di più a fare testamento. Di solito noi immaginiamo il testamento come uno scritto di nostro pugno che inizia con la formula classica essendo capace di intendere e di volere. È il cosiddetto testamento olografo, cioè scritto a mano. Anche questa è ancora una scelta comune?
Sicuramente il testamento olografo, almeno in Italia, ma ho visto che non c'è grande differenza rispetto alla Svizzera, è il testamento più comune, proprio perché può essere redatto di pugno dalla persona che desidera fare testamento, purché vengano osservate una serie di formalità. Ed è per questo questa forma particolare il legislatore l'ha immaginata, proprio per essere più vicini ai cittadini, in modo che chiunque possa essere in grado di affidare la propria volontà a delle disposizioni testamentarie. Ricordiamo però che ci sono dei requisiti perché il testamento olografo possa essere valido. E il primo è quello che lei ha anticipato, cioè deve essere scritto tutto di pugno dalla persona che vuole affidare al testamento le proprie volontà, le proprie ultime volontà. Poi, per quanto riguarda in Italia, gli altri requisiti, oltre all'olografia, cioè la scrittura tutta di proprio pugno, abbiamo il requisito della data, ci deve essere la data e il luogo in cui è stato redatto il testamento e sicuramente la firma.
Grazie intanto di queste indicazioni pratiche che sono preziose. Mi pare di capire che lei consigli di fare testamento, cioè che fare testamento sia una buona idea, anche se una parte dei nostri beni ovviamente non possiamo decidere che andranno, sono già stabiliti, diciamo, però ciò non di meno è una forma di ordine, un modo di dare ordine a quello che resterà dopo di noi. Lei come notaio che assiste molte persone che fanno testamento, il testamento viene spesso depositato dal notaio, lei lo consiglia?
Io lo consiglio perché il testamento, oltre a tramandare anche contenuti così umani, personali, tradizioni e valori, è un modo per evitare che gli eredi litighino fra di loro, perché per esempio un padre o una madre a favore dei figli possono già predisporre e decidere come dividere fra loro, fra i figli, i loro beni, oltre al fatto che evitano sostanzialmente la divisione che potrebbe essere fatta in un momento successivo, perché la divisione testamentaria, quindi la divisione fatta dal testatore, evita poi la divisione successiva tra gli eredi, quindi evita un ulteriore sborso in tema di imposte. Ecco.
Apprezziamo anche questi consigli economici. Lei dice uno dei vantaggi di fare testamento è che si lasciano indicazioni chiare e così gli eredi non litigano tra di loro. In realtà la mia esperienza personale di eredità e di testamenti è che il tasso di litigiosità è veramente molto alto. Come dire, nella sua esperienza di notaia, gli eredi sono all'altezza in genere o prevale l'avidità?
Ecco, ha toccato la nota dolente. Allora, sicuramente ci sono delle regole quando si fa testamento, perché lei ha ben anticipato il fatto che ci sono in Italia, ma anche in Svizzera, delle quote di legittima o quote di riserva da rispettare a secondo che eredi siano marito o moglie, figli o solo i figli. Quindi la maggior parte della litigiosità nasce quando un genitore, pensando di fare il giusto, magari lascia un po' di più a un figlio rispetto all'altro figlio. Poi ogni situazione purtroppo è a sé stante, nel senso che va valutato il singolo caso, perché ogni situazione è diversa dall'altra. Ma laddove i genitori rispettano, diciamo, queste norme previste dal legislatore, e in alcuni altri casi laddove ci sono famiglie che vanno d'accordo e i testamenti vengono fatti anche nello spirito di voler accontentare i desideri dei figli, sicuramente il testamento diventa uno strumento molto utile, perché anticipa divisioni future. Poi purtroppo quando ci sono lasciti molto sbilanciati, per cui viene favorito per esempio un figlio rispetto a un altro, ecco lì è facile che si scatenino contenziosi, che io sconsiglio sempre di intraprendere, perché dei dati che non molto recenti mi anticipavano che queste sono cause, almeno in Italia, che durano tanti tanti anni, in cui o ci sono patrimoni molto molto importanti da dividere, allora forse ne vale la pena, oppure è uno stillicidio che va a minare negli anni i rapporti di famiglia Certo. Poi diventa difficile andare a ricucire.
Certo, diciamo così, probabilmente un avvocato ci avrebbe dato un consiglio diverso. I notai vi sconsigliano di litigare per l'eredità, ecco, non sono sicuro che gli avvocati direbbero lo stesso, perché una buona parte del loro lavoro viene da lì. Quindi lei ci sta suggerendo un po', quasi come filosofia di vita, diciamo, in vita appunto i genitori possono aiutare i figli in modo anche diverso a seconda delle circostanze, ma quando si arriva all'eredità finale è meglio dividerla in parti uguali molto accurate, giusto? È d'accordo?
In parti uguali, oppure comunque rispettando le quote di legittima previste dalla norma, che variano a secondo che gli eredi siano uno, due o più. Quindi sicuramente io suggerisco sempre di affidarsi alla consulenza di un notaio, che potrà guidare i genitori in questo caso specifico, comunque chi vuole fare un testamento, rispettando quelle norme base che sono il primo, diciamo, baluardo che evita litigi futuri. Poi, se posso aggiungere una parola, lei mi ha anche detto in modo molto così puntuale, mi dice: prevale l'avidità degli eredi? Qualche volta sì, qualche volta prevale, qualche volta io suggerisco sempre, proprio perché il notaio ha sempre la funzione di prevenire la lite, Suggerisco sempre nei rapporti familiari di utilizzare il buon senso, perché insomma andare per le vie legali sicuramente magari ci fa rispettare un principio, ma va a poi a incancrenire i rapporti familiari che...
Chiarissimo, insomma. Chiarissimo. Diciamo così, forse dovremmo pensare che dal punto di vista dell'erede molte volte l'eredità è un fatto monetario, no? C'è un certo valore, però in realtà quello che noi lasciamo ai nostri discendenti in eredità non sono solo beni familiari, sono anche pensieri, valori, affetti. Lei lo ha citato prima, cioè lasciare la casa di famiglia non vuol dire lasciare solo un immobile che ha un certo valore, ma vuol dire lasciare anche un fondo, un'idea di famiglia, un'idea di un luogo pieno di ricordi. Ecco, forse è questa dimensione che andrebbe recuperata da parte degli eredi, cioè capire che i beni non sono solo monete, non sono solo un numero, ma sono appunto, portano con sé pensieri, valori, affetti. Cosa ne pensa?
Sì, sicuramente la casa è un po' il focolare domestico, il luogo in cui si è svolta prevalentemente la vita della famiglia, in cui si sono accumulate storie e ricordi. Infatti io tratto queste pratiche sempre con estrema delicatezza, perché mi rendo conto che dietro alla pubblicazione di ogni testamento c'è la storia di una famiglia, che a volte è felice, altre volte non lo è. E quindi sicuramente sono situazioni da trattare con attenzione, e anche perché e qualche testamento, non tutti, ma qualche testamento evidenzia qualche particolarità, cioè solo qualche genitore termina il testamento dicendo: io spero di avervi accontentato tutti, vi prego di non litigare fra di voi perché la nostra famiglia deve rimanere unita. Quando leggo queste disposizioni testamentarie sono sempre particolarmente toccanti, perché poi riguardano un po' la famiglia di tutti noi.
Certo, e sono davvero toccanti. Tra l'altro ci ha fatto venire in mente, notaia Mascellaro, ci ha fatto venire in mente che l'apertura del testamento è un grande momento anche nella letteratura e nel cinema, no? Ci sono gli eredi, magari non sanno bene che cosa il testamento dirà, c'è un po' di attesa, c'è un po' di speranza, c'è qualcuno che esce ricco a sorpresa. Ecco, ci racconti questa apertura del testamento? È davvero così nella vita di ogni giorno, cioè che c'è la tensione, gli eredi che aspettano di sapere che cosa riceveranno, oppure è un momento molto più burocratico di quanto si è raccontato?
No, sicuramente quel momento porta con sé una forma di celebrazione, di espressione della volontà di chi non c'è più. Quindi sicuramente questo momento è un momento delicato e con delicatezza va affrontato da ogni professionista, perché comunque in qualche modo si sta leggendo le volontà di una persona che ci ha lasciato. Però diciamo che tutta la letteratura che nasce intorno all'apertura del testamento nella pratica si riduce a meno. Perché? Perché il testamento può essere conservato dalla persona che l'ha redatto, oppure può essere affidato a un fiduciario che può essere il notaio o un avvocato. Chiunque può rivolgersi, sia in possesso di un testamento, può rivolgersi a un notaio per la pubblicazione. La pubblicazione è il recepimento con un verbale, per cui le disposizioni del testatore diventano eseguibili nel momento in cui il notaio ritrascrive il contenuto del testamento in un documento pubblico. Ecco, io in queste situazioni particolari, non è un obbligo di legge, ma tendenzialmente quando ho un testamento depositato nel mio studio o mi viene presentato un testamento, cerco di coinvolgere tutta la famiglia se è possibile. In quel momento, nel momento in cui tutti partecipano all'atto, se è possibile ma non è obbligatorio, io leggo il testamento e devo dire che dopo la formalità della sottoscrizione del verbale si scatenano tantissime domande, perché la maggior parte delle persone non conoscono quali sono i passi che devono essere svolti successivamente. Qualche volta qualcuno ci resta male, qualche volta qualche altro parente fa finta di non sentire, e in altri casi alcuni vengono beneficiati magari da dei legati di somma, delle attribuzioni specifiche di somma che non si aspettavano.
Su questo ricordo effettivamente molte storie interessanti. Una volta conobbi un erede che da uno zio lontanissimo, del quale ignorava l'esistenza, aveva ricevuto una cospicua eredità, perché lui di fatto era l'unico erede, ma praticamente non lo sapeva, quasi non conosceva questo lontano zio, insomma, e si trovò improvvisamente ricco. E allora gli chiesi appunto che cosa si prova a diventare improvvisamente ricco, e lui mi rispose con una battuta bellissima. Disse: siamo passati a miglior vita sia io che lo zio. No? Disse: tutti e due siamo passati a miglior vita. Ecco, Alessandra, è anche molto interessante questo fatto. Quindi il morto da morto è molto presente in quel momento, è come se fosse un pezzo della nostra vita che si estende, come se il notaio fosse un po' uno stregone che mantiene in vita una persona che non c'è più.
Allora, il notaio non è uno stregone, però di sicuro in quel momento io redigo un verbale in cui leggo il testamento che è stato redatto dalla persona che non c'è più, quindi tramite il nostro verbale, il mio verbale, do voce alle volontà testamentarie della persona che ci ha lasciato.
Beh, bella questa cosa mi piace molto, devo dire. Trovo che sia un aspetto molto bello del suo mestiere, che penso non sia sempre divertentissimo, è anche un mestiere giustamente di servizio, ma quel momento lì mi sembra un momento speciale. Dato che il testamento si pubblica, quindi la privacy è meno sensibile in quel momento, anche senza fare nome, ci racconti un episodio particolarmente intenso che le è successo in quest'ambito?
Allora, un episodio particolarmente intenso, anche un po', diciamo così, imbarazzante, è stato il testamento che ho pubblicato di una signora che ha lasciato tutti i suoi beni ai figli, era separata dal marito e nel testamento non ha risparmiato improperi a favore del marito dal quale era separata. Ma la situazione delicata è anche un po' imbarazzante. È stata definita dal fatto che il marito ha dovuto partecipare alla pubblicazione perché, per agevolare il lascito a favore dei figli, ha dovuto accettare, diciamo, le volontà testamentarie della ex moglie e rinunciare a impugnare il testamento. Quindi nella lettura io ero veramente in grandissima difficoltà, perché la signora non ha risparmiato pezzi di storia coniugale, ovviamente non particolarmente felici. E il marito ha dovuto ad ascoltare senza battere ciglio, salvo poi accettare le volontà testamentarie a favore dei figli, in modo che i figli ci fosse la sua rinuncia a impugnare il testamento. Il coniuge separato ha gli stessi diritti del coniuge non separato, cioè i diritti alla quota di legittima, alla quota di riserva, cessano col divorzio, non con la separazione. Ed è per questo che il coniuge, tutto sommato, avrebbe potuto vantare dei diritti su questa eredità, ma la signora non solo l'ha estromesso, ma l'ha estromesso con insulti di vario genere.
Assolutamente. Tra l'altro mi dicono che non sia rarissimo, cioè, questo ce lo spiegherà meglio lei, cioè che accanto alle norme, ovviamente, alle indicazioni pratiche di quantità e di qualità, molte volte il testatore si toglie qualche sassolino dalla scarpa, o invece è molto raro?
No, capita. Capita, è una cosa che capita, e capita abbastanza di frequente, ma dato che la maggior parte delle persone è a conoscenza del fatto che dal momento intimo in cui io sto scrivendo un testamento al momento successivo in cui verrà reso pubblico, quel documento non resterà più limitato a me, ma convergerà in un atto pubblico e quindi potrà essere prodotto a tutti gli enti a cui dovrà essere esibito per dimostrare chi sono gli eredi. Spesso e volentieri le persone si limitano e quindi, salvo qualche battutina particolarmente così questo viene evitato.
E qualcuno fa, allora, a questo punto, mi sembra quasi che lei lo suggerisca, si può fare quasi un testamento spirituale da affiancare al testamento materiale, cioè in uno metto le mie idee, le cose che voglio che i miei eredi sappiano, e nell'altro i beni, in modo che viene pubblicato solo quest'ultimo. L'è mai capitato?
Bravissimo, mi ruba il mestiere.
Se mi licenziano qua la radio, sono alle porte del suo studio subito.
Mi sa che mi costerebbe troppo, dottore.
Grazie del complimento, allora.
Allora, no, sicuramente qualcuno lo fa, e fa il cosiddetto testamento spirituale, che è quell'eredità che, a mio parere, è l'eredità vera che ci lasciano i nostri parenti, i nostri genitori o le persone che ci hanno voluto bene. A questo proposito, se posso, vorrei raccontare un aneddoto.
Certo.
Io fino all'anno scorso sono stata consigliere nazionale del notariato in rappresentanza della Lombardia, e proprio per sensibilizzare i giovani dalla tenera età alla riconoscere la funzione del notaio, siamo andati a raccontare così che cosa fa il notaio nelle scuole, e all'esito di questo percorso abbiamo chiesto ai giovani che noi pensiamo essere sempre privi di valori e molto incentrati su una vita particolarmente materiale, abbiamo chiesto ad alcuni giovani, ai giovani delle classi del liceo, di scrivere il loro testamento spirituale. In occasione di questa intervista ne ho recuperato uno, sono pochissime righe, e se me lo consente io leggerei queste poche righe, perché è la testimonianza che queste giovani generazioni, che definiamo sempre generazioni superficiali, materialiste, invece hanno un contenuto, un bagaglio di valori che veramente lascia così stupito. Allora leggo, questa è una studentessa di un liceo di Lecce dell'ultimo anno che si chiama Giovanna. Lei scrive: a voi, alle mie quattro migliori amiche, rendo la gioia presente nel mio cuore perché è la stessa che voi avete donato a me e che io ho conservato e custodito proprio per potervene fare dono. A te, Sofia, mia compagna di scuola dai primi anni d'asilo, lascio la mia razionalità, che questa possa accompagnarti sempre e compensare la tua impulsività. A te, Giulia, lascio la mia forza, che possa aiutarti a fugare il timore di non essere forte abbastanza, ad affrontare a testa alta ogni battaglia. A te, Giorgia, lascio la mia impulsività, non è molta, ma spero comunque che possa aiutarti a farti sentire più leggera in ogni scelta. A te, Beatrice, dono la mia tranquillità, usala nei momenti in cui ti senti soggiogata dall'ansia e ricorda sempre che non sarai mai sola ad affrontarli. Restate unite nel mio ricordo, sarò in ogni vostro sogno realizzato, in ogni obiettivo raggiunto.
Bellissima, Alessandra, questo testamento. Ho pensato in maniera un po' maliziosa che forse se l'avessero fatto scrivere a qualche maschio di quell'età non veniva fuori una cosa così bella, ma insomma questa qui è proprio, c'è proprio tutta la bellezza di una sensibilità che le ragazze hanno spesso a quell'età. Però a questo punto ho pensato anche una cosa mentre leggeva questo bellissimo spunto, cioè che di nuove generazioni ne abbiamo sempre meno, perché siamo in una profonda, profondissima crisi demografica della quale forse non comprendiamo neanche appieno le dimensioni. E quindi mi immagino che sempre più persone, ora ma anche in futuro, non lasceranno più ai figli, no, col problema solamente di dividere nelle giuste quote come si è sempre fatto fino ad ora, ma lasceranno i loro beni invece a chi, e continueranno a fare testamenti in favore di chi se non c'è una discendenza diretta. Immagino che le capiti spesso un caso simile.
Sì, purtroppo, come diceva lei, la popolazione invecchia e purtroppo ci sono tante persone sole, e la preoccupazione di queste persone sole è che magari dispongono della sola casa in cui abitano, dei risparmi, lasciare questi beni o alla casa di riposo che li ha ospitati e che in qualche modo li ha accuditi, o più facilmente a degli enti benefici che magari loro sono particolarmente vicini perché hanno assistito dei familiari o delle persone. Quindi questo diventa un po' il valore del lascito solidale, quindi quando non si hanno eredi magari disporre veramente a favore di tanti enti del terzo settore, enti benefici che aiutano le persone che hanno qualche fragilità. Quindi di sicuro questa è una cultura che si sta facendo molta strada, insieme alla cultura del testamento, perché è solo col testamento che io posso attribuire i miei beni a delle associazioni e agli enti di beneficenza. In Italia, se io non faccio testamento e non ho nessuno, l'eredità si devolve ai parenti fino al sesto grado e poi allo Stato.
Certo, e qui salta fuori il famoso nipote che ha ereditato una fortuna dallo zio senza saperlo. Se non volete che un vostro nipote, magari degenere, abbia tutti i vostri beni e se li goda, allora fate testamento. Mi sembra che abbia dato veramente molte indicazioni preziose. Io concluderei questo nostro dialogo con un'ultima domanda, un po' a sorpresa ma neanche tanto, perché in fondo lei sa che gliela faccio. Cioè, Alessandra Macellaro, notaia in Como, ha fatto testamento?
Allora, io sì, l'ho fatto e ne ho fatto più d'uno, quindi sicuramente quando io non ci sarò più gli eredi avranno qualche problema.
There's a mouthful of mud where that river slows down. Get you a bottle of brackish water, seven shots of crown. Open up that river mouth and pour it all down. Wake up silty and guilty on the other side of town. There's a mouthful of mud where she runs wide and slow. The whole world open catfish has been known to go. When it's raining or shining, when he's joyful or grieving, he grown big as a bus on a fat world's leaving. Blowing smoky bubbles full of a life full of trouble. He done shook down his own mountain, he crawled out of the rubber. Well, they call my old man Catfish. He's got whiskers long as a cotton mouth, skin that's smooth as a grifter, and a stomach full of sawbreaker. How we scare him. I'ma scare your children with the Catfish. Use his blues, boy, that fear, little Jack. Think you know all about the Catfish? Got you looking down your nose, thinking Jesus got your back rattling. Draw your wings while that river runs slow. Polish your precious possessions, your purchase halo. Cause they gonna drag you under when that bank starts to flood down to the cold, cold bottom and the 3 feet of mud. And the last thing you'll see as your soul sink in is that a whiskery smile, that old Catfish grin. They call my old man Catfish. He's got whiskers long as a cotton mouth, damn. Skin that's smooth as a grifter, and a stomach full of sawbreaker. How we scale, I said they call my old man Catfish. He's got whiskers long as a cotton mouth, damn. Skin that's smooth as a grifter, and a stomach full of sawbreaker. How we scale.
Dal 1972 l'UNESCO, con sede a Parigi, aggiorna una lista del patrimonio mondiale, ovvero quei luoghi così importanti da appartenere idealmente all'intera umanità, con l'obbligo per le generazioni presenti di conservarli, proteggerli e tramandarli ai nostri discendenti. Nel nostro cantone abbiamo per esempio i tre castelli di Bellinzona, Monte San Giorgio, le faggete nelle valli, le processioni della Settimana Santa di Mendrisio nella lista del patrimonio culturale immateriale. In occasione dell'anniversario dei 10 anni delle giornate del patrimonio mondiale, nel fine settimana del 13 e 14 giugno, numerosi siti UNESCO in tutta la Svizzera apriranno le loro porte con programmi speciali, invitando il pubblico a condividere appunto questa eredità di tutti. All'Università della Svizzera Italiana poi c'è proprio una cattedra UNESCO e ce ne parla il responsabile, il professor Lorenzo Cantoni, con un'interessante riflessione finale che apre anche nuove prospettive. Lo ascoltiamo insieme al nostro secondo ospite, Marcello Veneziani, al quale intanto diamo il benvenuto.
Bentrovati.
Sì, dal 2013 è stata istituita all'Università della Svizzera Italiana una cattedra UNESCO che ha tre pilastri principali. Uno è i siti del patrimonio mondiale e in generale il patrimonio. La seconda dimensione è quella del turismo sostenibile, cioè come le persone possano godere di questo patrimonio senza danneggiarlo, senza danneggiare le persone, le popolazioni che abitano nei vari siti. E la terza dimensione è come per ottenere questo si possono usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Noi lo chiamiamo heritage, che può essere patrimonio, che può essere eredità, sottolinea una dimensione che è inerente a ogni vita umana, cioè da un lato nessuno di noi si è fatto da sé o si è fatta da sé, quindi nasciamo piccoli e entriamo in un mondo che c'è già, che altri hanno contribuito a fare prima di noi. E ogni volta ci troviamo, ogni società, ogni generazione si trova a dover fare delle scelte, quello che in ambito di diritto si chiamerebbe eredità con diritto di inventario. Cioè ci chiediamo che cosa viene dal passato che vogliamo tenere, che vogliamo valorizzare e che cosa invece vogliamo ignorare o lasciare perdere. Quindi ogni volta che ci confrontiamo col termine patrimonio, da un lato ci chiediamo che cosa vogliamo valorizzare del passato per migliorare il nostro presente e il nostro futuro, ma anche che cosa vogliamo ricordare del passato magari per non fare più gli stessi errori.
Marcella Veneziani, belle queste parole di Lorenzo Cantoni. Nasciamo piccoli, entriamo in un mondo che c'è già, una prospettiva della quale spesso ci dimentichiamo. E il passato però è un grande campo di scelta, che cosa tenere, che cosa invece scartare. Che cosa ne pensa lei?
Sì, è vero innanzitutto che siamo nani sulle spalle dei giganti, come per giganti non si intende singole persone che ci hanno preceduto, ma proprio il sostrato gigantesco della tradizione, dell'esperienza consolidata attraverso le epoche. In secondo luogo, inevitabilmente, la tradizione e l'eredità sono frutto selettivo, nel senso che la cultura è sempre selezione, scelta di ciò che permane, ciò che perdura rispetto a ciò che è caduco, transeunte, e quindi inevitabilmente viene abbandonato con il passare del tempo. L'eredità è appunto ciò che vive di ciò che è morto, questo per dirla in breve.
Ah, che bella definizione. Vivere di ciò che è morto. Ecco, Marcella Veneziani, noi ci siamo fatti prendere un po' la mano partendo subito con la discussione e io ho dimenticato forse un po' la buona educazione, cioè di presentarla, ma lei è anche personaggio molto noto come giornalista e come scrittore, ha alle spalle e davanti a sé, no? Parliamo di passato e futuro, collaborazioni prestigiose, era già al Giornale con Indro Montanelli, Corriere della Sera, Repubblica, eccetera eccetera. È uno scrittore e saggista apprezzato. Ecco, il tema di oggi ci porta, secondo me, dritti dritti a un suo libro del 2024, Marcello Veneziani, Senza eredi, si intitola il libro. E lei scrive: la nostra è la prima epoca senza eredi. Ma come, dopo aver parlato così tanto dell'eredità, non ci sono più gli eredi?
Sì, credo che stia avvenendo un fenomeno di cui non abbiamo piena consapevolezza, cioè noi stiamo rompendo i ponti con il passato e vorrei anche aggiungere con il futuro. Crediamo molto all'egocentrismo del presente e abbiamo così interrotto una catena che è sempre stata viva, anche quando è stata interpretata in chiave conflittuale. Noi abbiamo avuto periodi storici in cui, come dire, le generazioni più giovani contestavano i loro padri, ma contestandoli ne riconoscevano l'esistenza, dimostravano di avere un senso critico e quindi in qualche modo reagivano rispetto ai loro principi, alle loro esperienze di vita, alle loro pratiche. Per la prima volta, credo, noi stiamo entrando in una società che reputa inutile, superfluo il rapporto con il passato e che quindi è così preso dalla angoscia e dalla vertigine del futuro, senza peraltro avere capacità progettuale in qualche modo di pensare al futuro, che stiamo tentando di dimenticare attraverso una gigantesca operazione di oblio, di rimozione o di cancel culture, per dirla in termini presenti, stiamo cancellando appunto le tracce di ciò che ci ha preceduto. Ecco perché questa forse è la prima società senza eredi.
Abbastanza impressionante, e tra l'altro questa è una società che sembra non voler conservare il passato. Abbiamo detto che il grande problema del passato è cosa scegliere, cosa tenere, cosa gettare, cosa conservare, ma lei sembra suggerire che è proprio la stessa attività di conservare che non interessa più. Allora, da questo punto di vista, volevo farle sentire una dichiarazione interessante proprio su questo termine conservatore, no? Conservatore, colui che conserva, oggi è un termine che sa un po' di vecchio. Io credo che neanche i partiti conservatori, in un certo senso, si definiscono sempre così, magari preferiscono chiamarsi liberali o qualcosa di simile. E volevo farle sentire, al proposito, la dichiarazione di un personaggio controverso, ma anche molto interessante, che è il giornalista e scrittore Camillo Langone.
Sono un reazionario, sono un conservatore, voglio conservare il buono, il bello, la ragione, soprattutto la ragione. C'è sempre tantissimo da conservare e oggi è più evidente, secondo me, di un tempo. Oggi c'è da conservare la libertà, la dignità, lo statuto umano e quindi bisogna essere conservatori, conservare. Quindi io sono un conservatore, non un reazionario, perché la reazione è impossibile, non si può tornare indietro, forse non c'è nemmeno un qualcosa a cui tornare, comunque non è pensabile. Mentre conservare, salvare qualcosa, beh sì, certo.
Ecco, sono un conservatore, non sono un reazionario, dice Camillo Langone. Lei è d'accordo? Potrebbe valere anche per lei?
Sì, per certi versi sì, soprattutto se decliniamo l'espressione conservatore con un verbo decisivo, che è quello di salvare, mettere in salvo un mondo importante di eredità prima che svanisca. Quindi il verbo, diciamo, essenziale per il conservatore è salvare. Il verbo invece più significativo per il reazionario è rimpiangere, e cioè cercare, come dire, attraverso un esercizio impossibile, non di tornare indietro, ma di stabilire la superiorità assoluta di un passato ormai irrecuperabile rispetto al presente. Questa è la ragione per cui il conservatore è tendenzialmente un realista, il reazionario è tendenzialmente un idealista cupo, e quindi uno che ha una idea del passato ma che sa che non può riproporla nel presente. Diciamo che il reazionario è colui il quale sente ormai di aver interrotto quel rapporto di ereditarietà che è invece il senso più vivo della tradizione, perché poi il termine che alla fine dà un significato al conservatore è quello di colui che sa trasmettere, che sa tramandare, cioè mettere in salvo vuol dire trasmettere, e la tradizione non è il culto del passato, come può pensare un reazionario, ma il senso della continuità, in cui passato, presente e futuro sono collegati dagli anelli vivi di una storia tramandata, selezionata, e che rappresenta quindi il meglio della cultura e dell'esperienza del passato.
Quindi lei, Marcello Veneziani, non vuole tornare indietro, ma pensa in un certo senso che a un bivio abbiamo preso una strada sbagliata, dovremmo tornare a quel bivio e prendere la strada giusta, ma non dovremmo tornare nel passato. Ho capito bene così, quindi?
Sì, io credo che non si ponga nemmeno la questione di tornare al passato, cioè è improponibile, prima ancora che essere, come dire, un auspicio o un timore, è improponibile, quindi è una domanda insensata che può dar luogo anche a struggenti opere letterarie, perché i reazionari sono capaci anche di scrivere capolavori, ma che non produce alcun senso. Invece, ecco, il discorso vero da fare è appunto quello della continuità, quello di chi riesce in qualche modo a proiettarsi anche nel futuro. E quindi da questo punto di vista la tradizione è anche questo, è la possibilità di trasferire esperienze del passato, naturalmente rilette alla luce del presente, in una prospettiva futura, cercando di trovare ciò che è continuità, non ciò che è frattura rispetto al proprio tempo, al tempo passato, al tempo futuro. Quindi è un'idea della continuità.
Le donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani, e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più, non si voltano più. E certe gonne come aquiloni nelle tempeste, scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani, ma se ne vanno via in compagnia e sono già diverse, e non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più. Tutte le donne c'è qualcuno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse, ma non si fermano più, non si fermano più. Oh.
Il filo di questo ragionamento allora ci porta a un altro suo libro del 2001, di qualche anno fa, Di padre in figlio, elogio della tradizione. È stato lì che lei ha messo a punto questo nucleo concettuale?
Sì, sicuramente. E credo che questo nucleo abbia bisogno di un'ulteriore integrazione, cioè che il conservatore non vuole, come dire, contrapporsi alle novità, ai cambiamenti e perfino all'idea di progresso, ma vuole compensare, cioè vuole bilanciare, in altri termini, la corsa in avanti e quindi la necessità di un'evoluzione, di un cambiamento, con il riferimento alla quella che Vilfredo Pareto chiamava la persistenza degli aggregati, cioè diciamo la persistenza di valori, principi, pratiche che derivano dal passato. Quindi non è il nemico del nuovo, ma colui che vuole compensare, bilanciare il nuovo, sapendo che appunto ogni passo verso l'innovazione richiede anche un richiamo all'esperienza magistrale della tradizione.
Quando ho ripreso in mano questo libro per questa puntata di Moby Dick di oggi, avevo pensato per un momento di adottare questo titolo anche per la puntata, Di padre in figlio, che in effetti è un bellissimo titolo. Poi ho lasciato perdere perché ho pensato che c'era qualche connotazione di genere, cioè che sembrasse quasi una questione tra maschi, e naturalmente credo non lo sia. Poi ho detto, però chissà che magari non fosse davvero così. Allora le chiedo, ci sono dei valori che passano di padre in figlio e altri che passano di madre in figlio? Oppure lei ha usato questo titolo nel senso del maschile sovraesteso normale?
Ma io ho usato l'espressione maschile come si è usata finora, cioè come un riferimento alle generazioni precedenti. Nell'idea del padre è ovviamente compresa l'idea della madre, e ho più volte detto che l'accezione più completa per indicare per esempio la patria sia quello di madre patria, in cui veramente sono portati a sintesi due fattori che sono inestricabili e indivisibili, cioè la paternità e la maternità. La madre come grembo accogliente, nutriente e punto di riferimento importante nella vita di un uomo, il padre come riferimento significativo alla storia del passato e a ciò che sarà nel futuro. Quindi diciamo sono due elementi di continuità inevitabili, quindi il senso di quel titolo non aveva naturalmente un'accezione né patriarcale né tantomeno sessista o maschilista, aveva appunto un'accezione universale per dire che una società e una famiglia e comunque ogni relazione sociale non può che passare attraverso questa transizione di padre in figlio, in cui sono anche previsti i conflitti, i contrasti, le divergenze, perché il cambiare del tempo, la diversa prospettiva tra gli occhi di un giovane e gli occhi di un anziano producono inevitabilmente dei momenti di divergenza, ma questo non vuol dire che si debba arrivare alla separazione dei mondi, a quello che oggi possiamo chiamare il razzismo anagrafico, in cui i ragazzi stanno con i ragazzi e gli anziani con gli anziani, ma attraverso un'idea di trasmissione e di continuità appunto si realizza il principio di padre in figlio, che è poi il senso vero della tradizione.
Tu non mi capisci è la frase che i miei figli mi rivolgono più spesso, cioè escludono proprio la possibilità di capirsi tra generazioni diverse. Non tu hai torto, mi dicono, tu non mi puoi capire, e questo secondo lei è un guaio del nostro tempo, è un'altra forma di quella frattura che lei lamenta?
Sì. Diciamo che parte anche da una considerazione che ha anche basi realistiche, cioè alle volte non ci capiamo realmente tra generazioni, anche perché alle volte non usiamo nemmeno lo stesso lessico, usiamo parole diverse, abbiamo sensibilità diverse, abbiamo memorie diverse, e non avendo luoghi in cui si rielaborano le memorie e si trasmettono, perché un tempo esistevano diciamo legami sociali, connotazioni di tipo religioso, scuola come educazione, tradizione e come tradizione, quindi esistevano dei luoghi in cui avveniva questa osmosi. Nel momento in cui invece questa osmosi non avviene più, è anche vero che non ci capiamo. Il tu non mi capisci è speculare, però, cioè tu non mi capisci, ma anche io non capisco te, e di conseguenza è quell'incomprensione che dobbiamo fronteggiare, ma lo dobbiamo fare insieme, quindi partendo da punti di vista diversi per arrivare a un punto comune. Quel punto comune è appunto il luogo in cui si trasmette di padre in figlio.
Benissimo, devo dire che preparando questa puntata mi è capitato tra le mani abbastanza casualmente anche un suo libro di qualche anno fa, forse un po' meno conosciuto dai lettori, che è Tramonti, perché fu pubblicato anche con un più piccolo editore e l'ha scovato il mio libraio, lo dico con piacere perché i librai sono una parte importante di questa trasmissione culturale, i librai e le biblioteche, diciamo così, hanno il loro ruolo importante in questo, non sono neppure a chiederglielo perché so che lei è d'accordo. E allora in questo libro molto interessante, Tramonti, è un bellissimo titolo tra l'altro, lei dice che il vero problema non è tanto che siamo alla fine del mondo, un po' di apocalisse non guasta mai, diciamo, non è che siamo alla fine del mondo, perché questo è successo già altre volte. Quello che veramente manca è il fervore degli inizi. Tutte le volte che un mondo finiva c'era al tempo stesso una nuova energia per qualcosa che cominciava. Mi ha colpito molto questa frase.
Sì, io credo che sia avvenuto una specie di cortocircuito dell'idea su cui ha retto in fondo la modernità e buona parte del Novecento, cioè l'idea del progresso, cioè la convinzione che il futuro sia sempre più radioso rispetto al presente e al passato e che sia un cammino, diciamo, sempre in crescita attraverso una inarrestabile evoluzione. Oggi invece noi abbiamo una diversa percezione. Abbiamo l'idea che futuro voglia dire soltanto luogo in cui si depositano le nostre angosce, perché futuro vuol dire vecchiaia e morte, e in una società senile come la nostra ha un grande peso. Futuro vuol dire disastro ambientale, nucleare, planetario, guerra, pandemia. Ecco, viene associato al futuro sempre l'idea di catastrofe, e questa è una ragione in più per dire: bene, volgiamoci soltanto al presente, non guardiamo al futuro, perché il futuro genera ansia e quindi si perde quello che appunto io chiamavo in quel libro il fervore degli inizi. Manca questo spirito della natività, del nascere e far nascere le cose, e questo è davvero l'elemento più preoccupante della nostra vita. L'unica agenzia che fornisce innovazione, novità e quindi nuovi prodotti, inizi, è la tecnologia, ma la tecnologia passa ormai sempre più oltre il controllo dell'umano e quindi rischia di diventare un modo per aggravare questa crisi anziché risolverla.
Marcello Veneziani, queste sue riflessioni, proprio il suo percorso intellettuale, mi ha sempre fatto pensare che sia percorso da una vena di tristezza come elemento psicologico, cioè che man mano che il suo ragionamento logico, filosofico si sviluppa, al livello del sentimento cresce un senso di tristezza. Ho colto qualcosa di giusto?
Probabilmente c'è una vena, come dire, malinconica che mi accompagna, però io tendo sempre a dire che questa malinconia mi accompagna di solito fino alle penultime cose, poi riguardo alle ultime ho una sorta di fiducia trascendentale, cioè la convinzione che nonostante questo percorso di declino, nonostante le difficoltà e i problemi che vediamo, qualcosa interverrà che potrà produrre, diciamo, un diverso esito rispetto alle nostre aspettative. E quindi, diciamo, non è una malinconia come atto definitivo e accettazione ormai di un destino di catastrofe, ma è la convinzione che viviamo momenti difficili e che la vita in sé, che noi stiamo affrontando, è piena di grandi contraddizioni, ma che poi intervengano fattori non ben calcolati che derivano sia dalle nostre energie, sia dal combinarsi delle nostre energie con altre che appartengono al destino o a imprecisati dei, e che possono produrre appunto qualche cosa di estremamente diverso rispetto alle nostre previsioni. In altri termini, quello che io tendo a dire è che dobbiamo evitare di sposare una forma di determinismo storico, cioè la convinzione che non ci sia altro da fare. Ecco, c'è ancora tanto nel futuro.
E allora restiamo su questa traccia di ottimismo, ricordando che Marcello Veneziani ha scritto anche, pur sempre, un manuale di consolazione e resistenza al declino, 2020, cosa mettere in salvo prima che faccia notte, ma anche sapendo che il mondo non inizia e non finisce con noi, e poi, con uno slancio addirittura lirico, un L'amore necessario 2024. Quindi c'è un nuovo Marcello Veneziani che sta prendendo forma, più ottimista, più sentimentale, più positiva in questi ultimi anni?
No, c'è sempre questo filo rosso che scorre, diciamo, sotto le mie opere e che si esprime, direi, in maniera ancora più evidente in un libro che ebbe la sfortuna di uscire nel periodo in cui cominciava il lockdown e che si intitolava Disperabene, in cui c'è proprio la sintesi di questo pensiero, e cioè noi facciamo bene a disperare di molte cose riguardo alla nostra società, ma il problema vero è fare della disperazione non il punto di arrivo, ma il punto di partenza, cioè partiamo da queste considerazioni sconfortanti, ma per andare oltre questa disperazione. Quindi, anziché affidarsi semplicemente a flebili speranze o cercare di non vedere il lato negativo in cui noi viviamo, partire invece dalla disperazione per renderla però poi prima attiva e poi non più disperazione o disperanza, come oggi si tende a dire, ma di fiducia in ciò che può accadere.
Beh, mi sembra un'ottima conclusione di questo percorso, mi piace finire qui, così finiamo con l'animo anche sollevato. E c'è una domanda che ha attraversato questa puntata dedicata al tema dell'eredità e che abbiamo fatto anche la nostra ospite precedente, quindi lo faccio anche a lei con una risposta rapidissima. Marcello Veneziani, a proposito di eredità e di futuro, ha già fatto testamento?
Sì, direi di sì, ecco, è una specie di testamento, sì.
Quest'oggi a Moby Dick abbiamo parlato di eredità, visibili e nascoste, e come sempre ci congediamo leggendo insieme una poesia, e come sempre la poesia ha la capacità di cambiare il nostro punto di vista. Per esempio, nella poesia Le cose, il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges immagina la nostra morte dal punto di vista degli oggetti dei quali ci siamo serviti in vita, e scrive: quante cose, atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi, ci servono come taciti schiavi. Dureranno più in là del nostro oblio. Non sapranno mai che ce ne siamo andati.